Adesso, sempre tornando sulla questione del rapporto uomo-natura, uomo-ecologia, mi interessava fare un approfondimento un po' su le tematiche che stanno venendo fuori negli ultimi mesi a livello anche istituzionale. Mi riferisco alla nascita in data del 26 febbraio di quest'anno del cosiddetto Ministero della Transizione Ecologica, ministero che si va a inserire all'interno del governo Draghi, come tutti sapete, e che insomma fa un po' rabbrividire come nome, e ci terremmo insomma ad andare ad analizzare le sue volontà e che a fare una critica politica di della sua costituzione. Possiamo dire che questo nuovo ministero è un po' un tentativo di condensare, concretizzare in maniera istituzionale quell'interesse particolarmente diffuso in quest'ultimo periodo del capitalismo verde, no? Che verso l'ambiente prova, diciamo, un interesse a scopi ovviamente commerciali attraverso le varie retoriche di greenwashing. Vediamo appunto questo interesse ambientale o paventato tale concretizzarsi sotto forma di ministero. Ovviamente a un primo acchito uno potrebbe dirsi: chi è che va a capo di questo ministero? Chi è che diventa ministro della transizione ecologica? Sarà un ecologo? Sarà un biologo? Sarà un esperto di tematiche ambientali, no? E invece chi ci troviamo? Ci troviamo il tale Roberto Cingolani. Roberto Cingolani, che se si va ad approfondire un po' il suo curriculum vitae, si trova che non è affatto un esperto di ambiente, infatti di formazione è un fisico, ma soprattutto la sua carriera lavorativa è ruotata attorno ad una serie di incarichi di altissimo rilievo all'interno del mondo dell'alta tecnologia. Ha lavorato per tanti anni alla Leonardo, che è un'azienda che conosciamo benissimo per il suo impegno all'interno dell'industria bellica per fabbricare armi che poi vanno vendute in tutto il mondo da parte dell'Italia. Ma è stato anche direttore all'Istituto Italiano di Tecnologia. Quindi non è proprio l'ultimo arrivato e non è neanche appunto un rappresentante di qualche accademia o centro di ricerca sull'ambiente. E questa scelta di mettere Cingolani all'interno, anzi a capo del Ministero della Transizione Ecologica, ci fa già capire qual è la direzione che questo ministero vorrà intraprendere nel suo percorso lavorativo, cioè nel suo percorso di azione concreta. Ovvero un'ecologia che diventa ipertecnologia. La crisi climatica, la crisi mondiale ambientale viene trattata come una crisi meramente tecnica da risolvere attraverso dei mezzi tecnologici molto avanzati che rappresentano l'unica soluzione possibile.
Insomma, dovevano chiamarlo Ministero del Postumano.
Del Postumano. Di sicuro magari non è un transumanista, però insomma un grande entusiasta dell'ipertecnologizzazione della società, quello di sicuro, anche senza chiederglielo, possiamo dire che lo è. Just do my thing.
Ed è anche un entusiasta delle trivelle, come ci fa notare un ascoltatore o ascoltatrice che scrive che una delle sue prime mosse è stata la concessione di sette trivellazioni petrolifere, nell'Adriatico.
Perfetto, ennesima prova del grande senso ambientalista di quest'uomo, che ricordiamo a capo del Ministero della Transizione Ecologica. Ringrazio gli ascoltatori e le ascoltatrici per questo tipo di contributi che contribuisce appunto a formare della controinformazione di qualità a 360 gradi, insomma è un continuo scambio di informazioni tra noi e voi. comunque per ciò che riguarda questo ministro, la sua volontà, i suoi interessi possono anche in base, diciamo, relazionabili a ciò che vorrà fare all'interno di questo ministero, sono abbastanza intuibili da alcuni, leggendo un po' tra le righe, ma anche non troppo perché non li nasconde neanche così tanto, tra le righe del discorso inaugurale, diciamo, di questo ministero che è stato creato, dicevamo, da poco a febbraio. Dice: le parole d'ordine restano sempre le solite. Questa è una citazione da un articolo da cui stiamo prendendo spunto, apparso su macchinaderiveapprodi.com. Sito decisamente consigliato, in cui appunto vi è una presentazione di un libro francese recentemente tradotto e pubblicato, in cui appunto potete trovare questo, gli spunti da cui stiamo traendo questo approfondimento. L'articolo appunto dice: le parole d'ordine restano sempre le solite: governance, prevenzione, velocizzazione, competenze tecniche, Italia smart, digitalizzare. Non stiamo parlando della soluzione verso il digital divide, no, stiamo parlando del ministero della transizione ecologica. Ecco, le parole di questo ministro, che viene da un background decisamente filotecnologico, ha inaugurato il suo ministero con queste parole d'ordine, quindi decisamente significativo. Il termine ecologico, quindi, secondo questo ministro, è sinonimo del termine tecnologico, evidentemente, quindi stravolgendo completamente il significato di questa parola. Ma andiamo un po' avanti, anche la parola transizione merita un'analisi decisamente adeguata, e che possiamo fare a partire sempre dal discorso iniziale di inaugurazione di questo nuovo ministero. Infatti, sul termine transizione, sul perché è stato chiamato così, viene un po' dichiarato il fatto che è difficile individuare un percorso omogeneo che tutti gli stati, ma anche all'interno degli stati stessi, si possa portare avanti per arrivare a questo cambiamento ecologico. Quindi, perlomeno in maniera onesta, viene ammesso che c'è una confusione assolutamente nebulosa nei confronti di che quali siano le vie per arrivare ad una società ecologica o accettabile da un punto di vista ecologico. E quindi il termine transizione sta lì proprio a significare che c'è bisogno di tempo. Bisogna prendersi tempo perché il percorso non è chiaro, il percorso non è limpido. E quindi è necessario temporeggiare anche da parte dello Stato. Come si fa quindi a temporeggiare? Bisogna parlare in termini appunto di transizione, che va a così cristallizzare, a perdere tempo, a cercare di prendere tempo da parte degli stati, ma anche delle aziende, per portare ad un cambiamento molto sottile e graduale di un capitalismo che si dipinge sempre più di verde. Il termine transizione definisce un tempo non definito, un tempo prolungato, in cui ci sono moltissime occasioni per appunto cambiare tutto, per non cambiare niente. Ma non solo, perché definire questo processo di cambiamento tecnologico-ecologico, chiamiamolo così, come transizione, implica anche una volontà di paralizzare tutti quei tentativi invece più immediati, più urgenti, di cambiamento della società in senso ambientale, di cambiamento strutturale di quelle che sono le fondamenta di questa società decisamente non attenta verso l'ecologia. è anche un tentativo non solo di paralizzare, ma anche di rendere innocui, attraverso appunto questo rigurgito capitalista verde, tutti quei tentativi di chi quest'urgenza invece la sente qui e ora. Sempre dall'articolo che vi ho citato prima, andiamo a leggere un paio di frasi. Si dice: discorsi come quello di Cingolani, discorsi che hanno una doppia valenza, mostrano appunto questa doppia valenza, in cui si ha una valenza in cui si dipinge la transizione come qualcosa di nebuloso, di indefinito, qualcosa di cui ci occuperemo, mentre si ristruttura il vocabolario di un capitalismo green, sostenibile, ecologico e rinnovabile. In questo senso, quindi, il Ministero per la Transizione Ecologica è l'istituzionalizzazione del tempo e della politica dell'assuefazione. Assuefazione, quindi, che pretende, per sua stessa definizione, un tempo prolungato, ma direi anche normalizzazione di tutte quelle tattiche di greenwashing che vengono messe in campo di recente. Per tornare alla questione della separazione uomo-natura, questo tipo di idea è proprio anche quella che permette ai, diciamo, gestori dell'ecologia di distogliere l'attenzione collettiva dai concreti, reali problemi che appunto hanno dei risvolti sociali e politici enormi, e direzionarli invece verso dei meri dati scientifici che oramai sono la nuova legge da seguire, soprattutto per alcuni movimenti che si dichiarano ambientalisti, e questo approccio tende a disumanizzare, secondo me, completamente un problema che è molto più complesso del dato sulla singola emissione di carbonio di tale persona o su quanto ci impiega la plastica a degradarsi in natura e così via. E questo discorso, che viene appunto trattato all'interno del testo del testo Ecologie sans transition, l'avrò detto bene, non lo so.
L'hai detto benissimo.
Benissimo. Di questo collettivo francese che ritrovate appunto nell'articolo. Il libro personalmente non l'ho letto, però anche solo l'introduzione e le righe citate in questo articolo sono assolutamente illuminanti. Per cui invitiamo alla lettura intera, ma nel frattempo vi proponiamo giusto alcuni paragrafi. C'è un'ecologia che è un'arte di abitare e difendere gli ambienti di vita. È un'ecologia che si presenta come un governo della natura e delle società. Queste non sono compatibili. Noi, che siamo della generazione formata all'ecologia attraverso i rapporti dell'IPCC, attraverso gli esperti dei media e attraverso la piccola disciplina quotidiana, vogliamo far rivivere la lunga storia della resistenza ecologica, dalle lotte per le terre comuni alle ZAD. Non vogliamo più un'ecologia senza nemici e che stringe la mano a tutti. Non vogliamo più partecipare a questa grande commedia di ecogesti insignificanti, piccoli passi e grandi marce, mentre il mondo continua a crollare intorno a noi. Non ha senso vivere su un pianeta decarbonizzato e ricco di biodiversità per ritrovarci privati delle nostre libertà, controllati e razionati. Bisogna combattere tutto ciò che rende il mondo inabitabile e inospitabile, e quindi, prima di tutto, la morale ecologica con cui ci si vuole rendere innocui. Un'ecologia senza transizione è un'ecologia di rottura. Si tratta di rompere con le nostre dipendenze più distruttive, ma di rompere attraverso atti collettivi di solidarietà e di rivolta. Rompere per bloccare il più rapidamente possibile il progresso della devastazione e rompere per avere le mani libere e poter configurare i nostri usi del mondo. È sotto forma di questa morale che l'ecologia ci appare ogni giorno. Ogni volta che ci viene chiesto di fare piccoli gesti o che il governo gongola per dei piccoli passi, ogni volta che individualizziamo le colpe e celebriamo gli eroi della rinuncia e della scienza. Per costruire un'ecologia sensibile, popolare e offensiva, che possa non solo convincere ma anche spronare all'azione, dobbiamo liberarci di questa moralità e sviluppare una strategia politica ampia. Per questo il nostro secondo passo è identificare le forze nemiche che strumentalizzano l'ecologia e le possibili alleanze contro le differenti forme di devastazione capitalista, coloniale e patriarcale. Bad girls. Quindi questo è un po' il discorso che abbiamo riassunto a partire dall'articolo sulla transizione ecologica intitolato Contro il concetto di transizione per un'ecologia liberata, che trovate sul sito machina-deriveaprodi.com. Che punta un po' il dito sulle carenze che ci sono in alcuni movimenti ambientalisti più popolari, anche per, diciamo, per così dire, più giovani, di individuare poco i propri nemici, ritenere che una collaborazione con chi devasta e chi inquina sia possibile. E che un ministero per la transizione ecologica, al cui capo c'è un grande esperto di innovazioni tecnologiche, sia qualcosa di buono. Lo ripetiamo, la crisi ambientale non è un problema tecnico, non è un problema sterile, asettico, ma è un problema connotato politicamente, le cui soluzioni non vanno ricercate nelle produzioni tecnologiche e nelle proposte ipertecnologiche che vengono appunto proposte da le stesse aziende, gli stessi soggetti che hanno fino ad oggi, continueranno a farlo, inquinato e devastato il pianeta. Non abbiamo tempo per aspettare una transizione molto poco definita, non abbiamo tempo per venire assaltati direttamente da transizioni tecnologiche, non c'è più tempo da aspettare, dobbiamo definitivamente finirla qui. Con il tipo di sistema che ci propone un ministero per la transizione ecologica, ma che in realtà punta da tutta un'altra parte.
Assomiglia più a una transumanza ecologica.
A proposito di transumanze, salutiamo la nostra muccone Kevan, che ci manda i baci e assolutamente contraccambiamo. E comunque, insomma, la nostra trasmissione volge spesso ruota attorno a delle tematiche che trattano di ambiente, ma tanto altrettanto spesso di tecnologia, e questa, insomma, è una prova del fatto che le due cose sono inscindibili. ce lo conferma anche Leopold, che salutiamo e ringraziamo per gli spunti di questa puntata.